ですよね。
Conference Call, incontriamoci alla radio. Un programma ideato e condotto da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
Continua il nostro cammino su RT 101 e 100 con le avventure, fatemi dire così, di Conference Call, questo modo nuovo di comunicare, di raccontare, di parlare di cultura. Oggi una puntata davvero straordinaria, perché straordinaria è l'ospite che abbiamo l'onore, abbiamo anche avuto l'onore appunto di vedere anche personalmente. Voi amici ascoltatori la sentirete, ma sentirete delle cose davvero importanti. Lei è Federica Angeli, scrittrice, c'è poco da dire perché è famosissima purtroppo anche per Cronaca Nera, la sua ostia che le si è ribellata contro con una mafia che sembrava non esserci, poi in realtà c'era con la famiglia Spada, ma con altre organizzazioni che da anni purtroppo imperversavano su quel territorio. Quindi Federica Angeli che ci racconta intanto la sua ultima fatica, che a mano disarmata il suo ultimo libro, ma poi anche come nasce questa sua disavventura. Lei vive sotto scorta da anni e quindi la sua vita è in qualche modo subisce dei gravi soprusi, se vogliamo chiamare, proprio a causa delle minacce che ha ricevuto per il suo lavoro di giornalista di Cronaca Nera e non solo. Ascolteremo lei, ma io partirei con la prefazione importante e imponente del procuratore Fausto Cardella, che ha letto il suo libro e che ha delle considerazioni molto molto importanti. Conference Call, la cultura alla radio.
Federica, ma parliamo soprattutto di A mano disarmata, no? del suo libro. Ho un mio personalissimo modo di giudicare i libri che mi capita di leggere, e cioè questo, è quello del dito. Ora vi spiego che cosa vuol dire. Cioè vuol dire che quando tu arrivo alla fine del libro, ho letto l'ultima frase, l'ultima parola, e se mi trattengo qualche secondo, qualche minuto a riflettere, tenendo il dito col dito il segno prima di chiudere la copertina, un po' come si dovrebbe fare, come si fa nei concerti quando dopo il direttore d'orchestra ha finito di suonare, di far suonare, prima di far partire l'applauso ci vorrebbe e c'è un momento di riflessione per assaporare, per introitare bene quella la musica che si è ascoltata. E la stessa cosa talvolta, non sempre, mi capita con i libri, avere un momento di riflessione prima di chiuderlo quando ho finito. Perché vuol dire che il libro ti ha dato degli spunti di riflessione, ti ha fatto pensare, non è stato solo il godimento della lettura, che sennò non saresti arrivato alla fine, non è stato solo il piacere della lettura, ma è qualche cosa che ti è rimasto dentro che ti fa pensare. Ora, A mano disarmata, devo dire, ha superato brillantemente questa mia personalissima prova. Mi ha provocato tantissime riflessioni, tantissimi spunti, tantissimi, perché no, anche dei ricordi, no, che affiorano. E tutto questo io lo ascrivo al merito del libro, perché insomma, quando un libro ha fatto questo, credo che sia il massimo che un lettore possa desiderare per l'investimento che ha fatto, diciamo, acquistandolo. E adesso ho cercato di mettere un po' d'ordine in queste riflessioni che in quel momento mi sono venute. Allora, il primo è giornalismo di inchiesta. Allora, si parla tanto di questo giornalismo di inchiesta, però qui voi ne avete un esempio semplice e al tempo stesso, adesso non voglio sembrare apologetico perché d'altra parte devo dire quello che penso, veramente grande, perché nasce da un'osservazione di una persona, fa questo mestiere, giornalista, ma una persona normale, poteva capitare a tutti, però c'ha qualche cosa di più, c'ha un'osservazione che traduce in un articolo giornalistico, in un'inchiesta, in un qualcosa, e tutto questo perché di inchiesta? Perché svela qualche cosa che forse si poteva sapere, forse ci si poteva arrivare, però sta di fatto che ci è arrivata lei, e ci è arrivata così bene che che questi elementi portati all'attenzione della Procura della Repubblica hanno prodotto un'indagine sulla base di quegli elementi, hanno prodotto delle condanne, hanno prodotto delle conferme in Cassazione, perché non dimentichiamo che i processi si valutano alla fine, non soltanto all'inizio, e hanno prodotto un risultato, perché oggi Ostia, stiamo parlando di Ostia che è la zona dove Federica abita o abitava all'epoca del fatto, e oggi Ostia è diversa proprio per effetto di questa indagine che è riassunta ma anche abbellita e corredata da altre notizie in questo libro. Beh, questo è il giornalismo d'inchiesta che a noi piacerebbe. Non è tanto il problema di stare a vedere soltanto, certo ci sono giornalismi d'inchiesta che vanno, la televisione ce ne rifila tantissimi, non lo so, non mi lasciano lo stesso gusto di pulizia e di impegno e anche di efficacia che mi ha dato la lettura di A mano disarmata.
Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante piglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali come piccoli miracoli. Idee di uguaglianza, idee di educazione contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.
Continua questo nostro viaggio con Conference Call, la cultura, la radio, RT 101 e 100, la nostra radio web, DAB e anche FM, perché siamo rimasti ancora FM, e vogliamo raggiungervi oggi proprio con il racconto di Federica Angeli, la scrittrice, giornalista, che nelle sue ultime fatiche annovera A mano disarmata, che è stato anche un film che gira su Sky, quindi ancora visibile, davvero molto interessante, su questo suo rapporto con una mafia che si è trasferita e quindi trasformata anche con gli accenti, perché parla un accento diverso, una lingua diversa, appunto a Ostia, nella immediata periferia di Roma. Adesso lei si occupa, come ci dirà, anche delle periferie della capitale, proprio per questa sua esperienza, un'esperienza che le è costata molto cara, perché ha ricevuto sia lei, i figli, la famiglia, insomma, delle minacce importanti che la costringono a vivere costantemente sotto scorta. E Fausto Gardel, procuratore generale della Repubblica di Perugia, e quindi ha saputo cogliere gli aspetti più importanti non solo del libro ma anche della vita e delle scelte di vita di Federica Angeli, che adesso invece ci racconterà come inizia e come arriva ad essere una donna temuta addirittura dalla mafia.
Ringrazio veramente il procuratore per questa introduzione che mi ha veramente emozionato, perché da sentire da un uomo di giustizia parlare così del mio libro e quindi della mia esperienza mi scalda il cuore. Sembra retorica, ma non lo è, perché quando combatti una battaglia così grande è la condivisione, no, di queste emozioni, di queste linee guida che mi hanno portato a sostenere tutto questo, che poi alla fine ti fa sentire parte di una squadra, contrariamente alla sensazione iniziale che è quella di grande solitudine. E allora diciamo grazie veramente, procuratore, per il suo apprezzamento alla mia persona, perché poi A mano disarmata è un libro in cui io mi metto in gioco e faccio vedere tutto quello che lei ha elencato, per cui il mio lavoro, il mio credo e il mio modo di conciliare e mettere insieme questo senso che ho dello Stato, della giustizia, con appunto quello che sono il fatto di essere madre, quindi le difficoltà oggettive nell'affrontare appunto una vita e una scelta di questo tipo. Quando tutta questa mia vicenda è iniziata, sono partita dal presupposto che culturalmente la mafia a Roma non esisteva. E questo, diciamo, è un errore che tende a agevolare, no, le mafie, il loro modo di fare, diciamo, da Roma in su, perché per tutti noi la mafia storicamente è accettata ed esiste soltanto al sud. Quindi immaginare e ipotizzare che potesse esistere invece in una città come Roma, che è un centro economico forte, un centro di potere, ma anche a Perugia, è un qualcosa che è duro da far accettare per tanti motivi. Il primo è che allontanare il problema anche geograficamente da noi non implica comunque uno sforzo di lotta, di contrasto, cioè se quel fenomeno noi non lo riconosciamo accanto a noi ma a chilometri di distanza è più facile. Sì, bravi i procuratori del sud, brave le forze dell'ordine in Sicilia o in Campania che fanno azioni contro la mafia, che noi, cioè, possiamo solo immaginare cosa sia, no? Noi ce l'abbiamo dentro casa. Quindi era ora, secondo me, che qualcuno desse un nome a quel fenomeno, soprattutto perché la mafia che io sono andata a raccontare è una mafia diciamo che io ho visto crescere, perché nascere e crescere, perché è la mafia del mio quartiere, Ostia, quindi il litorale di Roma, capitale, l'affaccio sul mare della capitale d'Italia. E questa mafia non aveva l'accento del sud, ma parlava esattamente l'accento romano, quindi comunque è una mafia autoctona. Perché ho visto nascere e crescere? Perché la mafia non è che nasce mafia, va bene? Cioè, quando un'associazione criminale diventa di stampo mafioso, diventa mafia, quando lo Stato per troppo tempo la ignora, non la riconosce, non riconosce quel territorio come un territorio di interesse dello Stato, e quindi nel disagio, nel buio e nella dimenticanza, l'antistato, cioè questo gruppo criminale, riesce a fare il salto di qualità, cioè riesce a risolvere quei problemi, ovviamente con modalità deprecabili, no? Però quei problemi per cui lo Stato non interviene o ha smesso di intervenire. Vi faccio un esempio: gli Spada, tra i loro business iniziali, come un po' tutti i criminali, insomma le associazioni criminali, aveva i soliti business, che sono lo spaccio di stupefacenti e quindi il business delle armi, tutti i business illegali. Vedendo poi che non c'era lo Stato nel territorio di Ostia, hanno cominciato a sgomitare, a farsi largo e a pretendere dei soldi, per esempio, che non dovevano avere, cioè il pizzo da determinati negozianti, dicendo: guarda, questo negozio tu lo puoi tenere aperto, mi dai 200 euro a settimana, 200 euro al mese, adesso dipendeva poi da dove geograficamente si trovava questo negozio Ostia, e non ti accade nulla. Per non ti accade nulla significava dal che tu non subirai rapine, furti, danni al negozio, all'incendio che te lo distrugge. Quindi nell'assenza della, magari, di una vigilanza di una pattuglia, faccio un esempio, di polizia o carabinieri, quelli erano i garanti della sicurezza, che si fanno pagare, un po' come lo Stato che tu paghi le tasse, no? E via via crescono sempre di più, fino a che nelle case popolari, quindi dello Stato, nelle case comunali, decidevano loro a chi dovevano andare le case. C'è una lista, no, che ha il Comune di Roma, con chi deve andare in quell'appartamento non appena la persona ha uno stipendio per cui si può permettere un appartamento al prezzo di mercato, perché quelli dello Stato sono calmierati. Quindi che succede? Che loro, dietro pagamento, ovviamente gratis, non fanno nulla, ti davano una casa a chi ne aveva bisogno, usando un bene dello Stato, ed è qui che, diciamo, l'abbandono delle istituzioni rende l'antistato forte. Quindi gestivano addirittura beni di proprietà non loro, racket delle case, dando case a chi ne aveva bisogno, buttando fuori magari l'anziana che tanto di cui non interessava niente a nessuno, rimasta sola per trovare casa ai loro affiliati. E poi offrono lavoro. Che lavoro offrono? A differenza dello Stato, che invece ci mette un po', no, per supplire e dare lavoro, ti fanno diventare a 14 anni vedetta. Quindi devi strillare quando vedi una macchina che arriva: guardie, oppure eccoli. E quindi le persone che stanno nelle retrovie, urlo dopo urlo, capiscono che devono disfarsi o nascondere meglio la droga per non farsi fare i maxi sequestri. Ecco, quando io sono andata nel 2013 a raccontare tutto questo con una penna, eravamo arrivati a un livello per cui la mafia si aveva fatto un piccolo passaggio in più. Quindi, per diventare ancora più potente, stava entrando nei business legali. Quindi, in virtù di anni e anni di silenzio, omertà, di ricatto per non avere guai, loro erano diventati forti a tal punto che hanno iniziato a prendersi gli stabilimenti balneari, le panetterie. Quindi hanno inquinato l'economia sana di un territorio, entrando nel circuito pulito della città.
Forse è vero, mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli, mi ha tolto qualche asperità. Il tempo ha cucito qualche ferita e forse tolto anche i miei muscoli, un po' di elasticità. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasta uguale. Non sottovalutare di me niente, sono comunque sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa già comunque perso. E anche se la paura fa tremare, non ho mai smesso di lottare per tutto quello che è giusto, per ogni cosa che ho desiderato, per chi mi ha chiesto aiuto, per chi mi ha veramente amato. E anche se qualche volta ho sbagliato, qualcuno non mi ha ringraziato mai. So che in fondo ritorna tutto quel che è.
innovazione didattica, internazionalizzazione, grafica, progettazione multimediale e tecnologie informatiche sono alcuni riferimenti dell'offerta formativa dell'Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Casimiri di Gualdo Tadino. Dagli anni 60 ha formato e continua a formare le donne e gli uomini di domani. Liceo scientifico, linguistico, scienze applicate, istituto tecnico, grafica e comunicazione, servizi per la sanità e l'assistenza sociale, in attivazione. Open Day a gennaio 2021, domenica 24 dalle 16 alle 18. Gli Open Day si svolgeranno in presenza su appuntamento. Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Casimiri, a Gualdo Tadino. Impariamo a vedere oltre. A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
In grosso dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistenza EFCO, ricambistica agricola, olio dinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
Dalla fabbrica al prezzo di fabbrica, in assoluto il più conveniente.
Ora Maria Contigiani Cashmere a Gualdo Tadino conviene ancora di più con i saldi di fine stagione. Sconti reali del 30% su capi in cashmere e filati di pregio.
Tutta produzione rigorosamente locale per uomo e donna, sciarpe, cappelli e accessori.
Saldi di fine stagione presso Maria Contigiani Cashmere.
Punto vendita nel centro di Gualdo Tadino, in Corso Italia 12.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
E abbiamo ascoltato le sue parole con una semplicità, io direi anche disarmante nei concetti. Federica Angeli, giornalista d'assalto, comincia a prendersi appunti, perché lei dice c'è un articolo della legge, del codice penale, che è un 416 bis, che dice che cosa è la mafia, che come si vive da mafiosi, come ci si approfitta degli altri, come si insinua nella società, e fa la sua inchiesta, un'inchiesta che dura molto tempo, dove mano a mano annota quello che vede e quello che sente. Per fare questo deve entrare a contatto direttamente con i boss della mala, che alla fine ovviamente non sanno fare altro che minacciarla. Lei però ha vinto la paura, ha detto anche che lo rifarà e lo rifarebbe se gli venisse data l'occasione, anche se i disagi sono veramente tanti. Ma ascoltiamo altri passaggi di Federica Angeli, giornalista e scrittrice, possiamo trovare e incontrare nel film, ma soprattutto nel suo libro A mano disarmata.
Arriviamo a quel famoso giorno che per una strana coincidenza era il 23 maggio del 2013, ed è una data per me molto importante, che ha segnato me e tante altre generazioni, perché è il giorno in cui viene ucciso, purtroppo, non del 2013, ma Giovanni Falcone e gli uomini della sua scorta. Io entro con una telecamera nascosta dopo aver fatto un'istruttoria durata mesi e mesi con il mio Vangelo dietro, sempre con me, che era il 416 bis, il codice penale. Siccome nessuno aveva riconosciuto che questi clan erano mafia, l'unico metro che io avevo per fare un'inchiesta e stabilire che questa era mafia era affidarmi ai corollari che componevano l'articolo del codice penale che parlava di mafia, per vedere se oggettivamente c'era l'omertà, c'era tutto ciò che compone questo articolo, andatevelo a leggere. Quindi io cerchiavo le cose che andavo a riscontrare e mi mancava però la parte pratica. Quindi con una telecamera io entro in questo lido con due operatori di Repubblica il 23 maggio del 2013, chiedo di parlare con il titolare, che ovviamente nell'assetto societario non risultava, perché la mafia non si intesta i beni, no? Cioè, nel senso, li intesta a prestanome, a persone dalla fedina penale immacolata, in modo tale da non incorrere in guai, ma io sapevo essere di spada. Quando entro nello stabilimento, mi presento, mi qualifico, chiedo di parlare con il titolare, col direttore del lido. Un signore sdentato che giocava a carte poco prima in questo baretto, perché era brutto tempo, quindi il lido era chiuso, la stagione balneare non era ancora cominciata, seppur insomma 23 maggio, e mi va, dice adesso io vado a chiamare signor, quindi io aspetto e mi si para davanti Armando Spada. Giornalisticamente per me questo è aver fatto bingo, perché io avevo la telecamera che immortalava la mia richiesta di parlare con il direttore, con chi gestiva quel lido, e mi si para davanti Armando Spada, che io riconosco immediatamente perché avevo pedinato, avevo seguito, avevo creato tutto un organigramma con cui c'era il boss, il cugino del boss, i nomignoli, le targhe delle macchine. Ho fatto un po' un'inchiesta, diciamo sì, giornalistica barra sbirresca, come mi dicono spesso, diciamo, persone delle forze dell'ordine. Tenete conto che ovviamente ha una procura, perché diciamo ci mettono molto tempo, molto più tempo di un'inchiesta giornalistica, perché alla procura non basta una telecamera con Armando Spada ripreso che dice sì sono io, devono fare tutte le misure catastali per fare gli incroci, le intercettazioni telefoniche, insomma ci vogliono un impianto probatorio non indifferente per costruire un 416 bis. Però io giornalisticamente, con lui che viene chiamato da un suo scagnozzo che mi dice che io sto interloquendo con il titolare del lido, è fare bingo giornalisticamente. Ho incassato, diciamo, un punto a mio favore. E il problema è che a un certo punto però lui e i suoi scagnozzi l'intorno si accorgono che avevamo il LED rosso della telecamera accesa. Questo ve lo dico perché in aula mi è stato contestato, ma in primo grado ho già vinto superando queste domande. L'avvocato di Spada dice che io, diciamo, avrei commesso un reato riprendendolo con la mia telecamera. Eravamo sul demanio pubblico e quindi io in una piazza e all'aperto posso girare con una telecamera accesa. Secondo l'avvocato invece io ho violato il mio codice deontologico non dicendo che avevo la telecamera. In realtà la telecamera era a vista e io non ero tenuta a dirlo, perché eravamo non nella sua proprietà privata, ma eravamo al mare, in uno stabilimento, quindi comunque non ho commesso nessun illecito. No, ve lo dico perché molto spesso miei colleghi che si ammantano di fare giornalismo d'inchiesta rubando immagini dentro gli studi o audio in studi privati o in abitazioni private, dal mio punto di vista, cioè nel senso a parte la legge, però deontologicamente per me è scorretto fare questo. Perché se sei in una proprietà privata tu lo devi dire, quindi io le immagini rubate, seppur poi i volti pixelati, non è il mio modo di fare giornalismo. Quindi se ci fossimo trovati dentro una sua abitazione, in uno studio privato, sappiate che io, Federica Angeli, non avrei mai attivato la telecamera senza dirglielo. Questo per farvi capire anche che ci vuole un'etica nel fare il lavoro. Altrimenti per me vale zero, cioè se io con metodi scorretti devo arrivare ad accertare una cosa e quindi mi abbasso a metodi scorretti, per me non è fare del buon giornalismo. Ma questa insomma è una mia digressione, opinione. Quindi si accorge della telecamera, mi chiede se sto registrando, io dico sì certo, pensavo fosse pacifico perché l'abbiamo a vista, un affare grosso così, il LED è rosso, quindi pensavo fosse pacifico, e inizia una discussione per cui io poi denuncerò Armando Spada per quello che mi ha detto, ovvero lui voleva a tutti i costi che io cancellassi il filmato e quello che aveva immortalato fino a quel momento, diciamo, in cui io gli ponevo domande e lui mi rispondeva. Quindi a un certo punto si interrompe la registrazione e lui, perché si accorge della telecamera, e mi minaccia di morte. Mi dice cancella sta cosa, dammi sta telecamera, altrimenti me te sparo in testa, e mi viene vicino proprio con la mano a pistola. Non pago di questa minaccia, mi porta su in una stanza, separandomi dai due operatori che rimangono giù nel piano di sotto dove eravamo, in questo piazzola davanti al bar. E in questa stanza, insieme a un'altra persona, Armando Spada mi chiede per prima cosa chi mi mandava lì, perché nella mentalità della mafia c'è sempre che tu non fai qualcosa perché credi, no, nella giustizia, cioè lo fai perché vuoi agevolare un altro clan. Quindi la prima cosa che mi chiede è chi ti manda qui. E poi io ero veramente imbarazzata, nel senso che ero comunque impaurita, annichilita, perché comunque mi ha portato dentro una stanza, lo stabilimento era deserto, avevo la responsabilità dei due operatori che erano con me rimasti giù, quindi io non riuscivo a proferire parola, ma non a mo' di sfida, proprio che avevo paura. perché vedete, in questa lotta e in queste partite, se io vi dicessi no, non ho avuto paura, sarei non solo disonesta, ma sarei anche, rischierei di passare per incosciente. Io tutto quello che ho fatto l'ho fatto valutando anche i rischi. Non si può combattere una guerra così grande alla leggera e dicendo vabbè, tanto mi andrà bene. No, è una partita in cui ci vuole molta testa, non ci vuole incoscienza, ci vuole intelligenza e non pancia, non farsi prendere, diciamo, dalla rabbia o dai sentimenti e emozioni che appartengono a loro, ma usare sempre la razionalità. Ecco, io in quel momento vedevo nero dalla paura. Quindi lui mi incalza e mi dice che se non avessi consegnato questa telecamera, poiché io sono di Ostia e come io conoscevo loro, loro conoscevano me, sapevano che ero madre di tre figli, avrebbero fatto del male ai miei figli, cominciando dalla piccola, quella bella, quella con gli occhi azzurri. Mia figlia infatti è abbastanza bellina, ma ogni scarrafone è bella mamma sua, e ha gli occhi azzurri. Quindi voi immaginate in quel momento cosa può passare nella testa di una madre, perché in quel momento il fatto di essere cronista passa in secondo piano. Devi chiamare a raccolta tutte le tue forze, devi trovare il modo intelligente per poter uscire da quella stanza, e il modo intelligente l'hanno trovato i miei collaboratori che erano rimasti sotto e che hanno invertito. Lì sì, per uscire da un guaio concepisco la slealtà, cioè hanno spostato il filmato su un'altra traccia e hanno mostrato agli scagnozzi di spada che noi avevamo cancellato tutto. E in quel in quella maniera i suoi scagnozzi lo hanno chiamato, lui risponde alla chiamata mentre mi fumava sputandomi il fumo addosso, mi fumava quindi addosso con, diciamo, seduto a cavalcioni con... proprio come è stato rappresentato poi nel film che è stato tratto dal libro, e mi sbotta a ridere e dice: vedi, tu stai facendo l'eroe, i tuoi invece collaboratori se la sono fatta sotto e hanno cancellato tutto, adesso non mi servi più, te ne puoi andare, perché era appunto convinto che la storia, che lui fosse il vero titolare di quel rito, non sarebbe mai venuta a galla, che io non avevo le prove.
Il sole se ne va, la strada è quasi vuota ed io rimango qui a mano disarmata. Eppure a modo mio sognavo un'altra vita per noi. È facile andar via, ma questa terra è mia e non la lascerò. Non ho il coraggio per tenerti stretto e non ti fermerò. La certezza in un presente incerto, quello che non ho, soltanto le parole sanno essere più forti di me, che cerco verità e ancora io non so se cambierà. Qualcosa cambierà in questa terra nuda ed io combatterò a mano disarmata. Un giorno, amore mio, avremo un'altra vita per noi. Non posso andare via, se questa terra è mia io non la lascerò. Non ho il coraggio per tenerti stretto e non ti fermerò. La certezza in un presente incerto, quello che non ho, soltanto le parole sanno essere più forti di me, che cerco verità e ancora io non so se cambierà. E verranno giorni nuovi, nuova vita, te lo giuro, il coraggio è una promessa nei confronti del futuro. Quanti lunghi temporali prima che ritorni il sole, prima di vederti splendere e non perderti mai, io ci credo ancora, voglio crederci ancora. Non ho il coraggio per tenerti stretto, non ti fermerò. È la certezza in un presente incerto, quello che non ho. Soltanto le parole
sanno essere più forti di me, che cerco verità e ancora io non so, non so se cambierà.
Liceale Mazzatin Piagubbio, artistico, classico, scientifico, scienze umane e sportivo. Tante sono le scelte al Polo Liceale Mazzatinti, una scuola al passo con i tempi, dove cultura, tradizione e nuove tecnologie camminano insieme con uno sguardo al futuro. Vieni a conoscerci meglio. Prossimi Open Day nei giorni 16 e 23 gennaio, dalle 15 alle 18, nelle sedi in piazzale Giacomo Leopardi e via dell'Arboreto a Gubbio. Polo Liceale Mazzatinti a Gubbio. Tante opportunità da non perdere. Info su www.liceomazzatinti.edu.it.
Presso Enzo Shoes a Padule di Gubbio c'è il fuori tutto, con i saldi di fine stagione. Migliaia di affari a prezzi incredibili su calzature uomo, donna, bambino, calzature sportive, pelletteria, con sconti fino al 60%.
Il risparmio passa da Enzo Shoes a Padule di Gubbio, con i grandi saldi di fine stagione. E ricorda, chi primo arriva, meglio sceglie.
GRT Sport.
Un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: la Juventus batte per 2-0 il Napoli al Maffei Stadium di Reggio Emilia e vince la Supercoppa italiana, conquistando il suo primo trofeo stagionale, il primo titolo nell'era Pirlo. Reti di Ronaldo e Morata, con Insigne che ha sbagliato un rigore. C'è grande gioia, ha commentato Pirlo, è qualcosa di diverso alzare il primo trofeo da allenatore e farlo in una società storica, è ancora più bello. Nelle finali è difficile giocare bene, ha aggiunto, l'importante è vincere. Se va in campo con questa determinazione può girarti bene. Mi dispiace per Gattuso, ma mi porto a casa la vittoria. Molto felice per il mio quarto titolo in Italia, siamo tornati. Comincia così il post Instagram con cui Cristiano Ronaldo festeggia la Supercoppa italiana. Questa è la Juve che amiamo, ha aggiunto il portoghese, e questo lo spirito che ci guiderà alle vittorie che vogliamo raggiungere. Ancora uno stop per l'Atalanta, che nel recupero della decima giornata di Serie A pareggia 1-1 in casa dell'Udinese. Per la Coppa Italia stasera alle 20.45 allo Stadio Olimpico si disputerà Lazio-Parma, match degli ottavi di finale. Ore calde in casa Roma, un faccia a faccia di circa 3 ore per trovare soluzioni dopo la brutta figura in Coppa Italia con lo Spezia, la gaffe delle 6 sostituzioni. Il confronto è andato in scena tra Fonseca, il suo staff, la dirigenza e i Fricken dopo l'allenamento pomeridiano. Per ora la linea è quella di confermare la fiducia al tecnico portoghese almeno fino alla prossima gara di campionato con i Liguri. Una scelta dettata anche dalle condizioni economiche del club, ma già sabato, in base all'esito della gara con lo Spezia, potrebbero esserci sviluppi. Clamorosa eliminazione del Real Madrid dalla Coppa del Re. La squadra di Zinedine Zidane, in piena crisi, è stata sconfitta nei supplementari sul campo dell'Alcoyano, una squadra della terza serie spagnola che ha sede nella provincia di Alicante. Di 2-1 il punteggio a favore dei padroni di casa. Real fuori dunque ai 16esimi di finale della Coppa del Re dopo il KO nella semifinale della Supercoppa della settimana scorsa. Era l'ultima notizia, un saluto dalla redazione sportiva.
Conference Call. Incontriamoci alla radio.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
E questa è stata un'occasione davvero importantissima, perché abbiamo e stiamo conoscendo ancora meglio Federica Angeli, giornalista e scrittrice, che da anni vive sotto scorta per aver sfidato gli Spada, queste famiglie poi definite e condannate per mafia a Ostia, pensate, in un luogo dove nessuno avrebbe mai pensato che la mafia potesse trasferirsi. In realtà non si è trasferita, si è trasferito il concetto di mafia, che è ancora più pericoloso, e questo ci deve mettere in guardia sul fatto che nessun luogo è immune. Continuano ancora i racconti di Federica Angeli, sollecitata da alcune domande dei ragazzi, dei tanti ragazzi che erano presenti, perché pensate, circa 60 contatti in diretta, con una curiosità portata dai ragazzi del liceo Mazzatinti di Gubbio, capitanati da Mariella Marinangeli, la dirigente scolastica di questo liceo, che ha formalmente invitato Federica Angeli a un incontro in diretta dove poter magari anche firmare le copie dei libri che i ragazzi già stanno chiedendo. Quindi ascoltiamo ancora quello che deve dirci Federica Angeli in questa interessantissima conferenza.
Quindi usciamo dallo stabilimento con le ginocchia che mi tremavano, e lì potevo fare due scelte. Far finta che non fosse accaduto nulla, come mi ha chiesto lui più volte, dicendomi che Roma era tanto grande. Si disse, tanto qua Ostia stanno tutti nelle mani nostre, carabinieri, poliziotti, politici, quindi ma dove vai, cioè che ti metti a fare contro di noi? Quindi accettare il consiglio di farmi gli affari miei, oppure andare avanti con i miei principi, i miei valori, e tentare, perché io in quel momento non pensavo sì, la sconfiggerò la mafia, tentare di ribaltare le regole che loro avevano capovolto in quel territorio. Ho scelto la seconda opzione, e diciamo oggi, dopo 7 anni e mezzo, alla luce di quello che è accaduto, posso sorridere mentre vi dico questo, cioè penso di aver fatto la scelta più giusta per me e per la mia dignità, per i miei valori e per come poi sono andate le cose, per cui dopo 5 anni ci sono stati gli arresti. È stata una vita durissima, soprattutto alla luce del fatto che sono mamma e ho dovuto spiegare ai miei figli con un gioco quello che ci stava capitando, perché la nostra vita è stata stravolta nel giro di 7 ore, dall'oggi al domani, da vita normale a vita sotto scorta. Mentre mi ascoltate, pensate, ma tutto questo alla luce dei sacrifici, delle cose brutte, quindi intimidazioni, benzina che scivola sotto la porta di casa, Federica Angeli, tutto questo lo rifarebbe? La risposta è sì, ma non perché sono incosciente, perché ho avuto la prova che cambiare questo mondo con grande difficoltà, ma ancora si può. Quindi essere fedeli ai propri principi, ai propri sogni, a quello che si vuole trasmettere alle generazioni future e ai propri figli, è stato possibile con un lavoro ovviamente di squadra, cioè io denuncio, la procura arresta, cioè ognuno nel proprio ambito, i cittadini escono dall'omertà e cominciano a vedere uno spiraglio e a capire che il destino non è mai completamente segnato, ma che si può ribaltare tutto. E quindi il mio sacrificio, la mia vita sotto scorta ancora continua, però oggi sono contenta perché qualcosa è accaduto, qualcosa di importante, che non è sancito da una sentenza, ma è sancito dal rialzare la testa dei miei concittadini che 7 anni e mezzo fa avevano paura a fare il nome di Spada, non li nominavano neanche, oggi invece ne parlano come fossero, diciamo, dei ridicoli rubagalline, non avendo più quel timore reverenziale che avevano anni fa, perché hanno capito che insieme ce la si può fare.
Federica Angeli, una donna coraggiosissima che con una semplicità disarmante ci racconta che per andare a fare la spesa, lei dice anche in un passaggio, per andare a comprare le mutande ha comunque 2 uomini di scorta che devono per forza accompagnarla, perché le minacce che le hanno rivolto esponenti di clan importanti della mafia periferica di Roma sono talmente gravi che questa donna non può più vivere, e neanche i suoi figli purtroppo e suo marito, può più vivere libera, deve avere una scorta che non è un privilegio, è una prigione. Ma così è stato, così è stata la sua scelta, che noi veramente prendiamo anche noi con una disarmante approvazione su quello che ha fatto. La libertà, essere liberi, sicuramente ha un costo, lei ha pagato e sta pagando un prezzo altissimo, c'è chi ha pagato con la vita, certo, e lei comunque rischia quotidianamente di perdere la sua per aver cercato di cambiare le cose. E allora complimenti a Federica Angeli, siamo con te, siamo assolutamente con te.